Buongiorno da Giuseppe Bucci. Stati Uniti, la Camera vota il blocco dei dazi al Canada da decisivi sei repubblicani, uno schiaffo anche se simbolico per Trump, che comunque ha potere di veto. Generatori elettrici verso l'Ucraina, Berna stanzia 32 milioni di franchi per aiutare il paese alle prese con gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche. Un altro pareggio per il Lugano Calcio, a Cornaredo finisce 1-1 contro il Servette. Le Olimpiadi invernali, a Cortina stamane c'è il Super G femminile. Negli Stati Uniti dunque la Camera dei rappresentanti a maggioranza repubblicana ha votato a favore del blocco dei dazi doganali imposti al Canada. La misura è passata grazie al voto di sei repubblicani che si sono uniti ai democratici, sfidando così apertamente il loro presidente Donald Trump. Una bocciatura comunque più che altro simbolica, visto che Trump eserciterà il suo diritto di veto. Da Washington, Andrea Vosti.
On this vote the yeas are 219 and the nays are 211. The joint resolution is passed.
219 voti favorevoli, 211 contrari. Nella tarda serata americana la Camera dei rappresentanti boccia con un voto bipartisan la politica dei dazi di Donald Trump e blocca le tasse doganali imposte dalla Casa Bianca al Canada, che attualmente variano dal 25% al 50% per acciaio e alluminio. Tra i franchi tiratori il deputato del Nebraska, Don Bacon, non nuovo a frizioni con il presidente.
First and foremost, the Constitution gives Congress the power of tariffs and taxing.
La Costituzione stabilisce che l'autorità di imporre dazi spetta al Congresso, non a un singolo individuo, ha spiegato Don Bacon. Ma più in generale, non penso che una guerra commerciale con il resto del mondo sia un'idea intelligente.
I don't really think a trade war with the world is a smart way forward.
Non nasconde l'amarezza lo speaker della Camera e fedelissimo di Trump, Mike Johnson, che per mesi aveva provato a impedire un voto sui dazi voluti dal presidente.
I'm disappointed in the vote, but the president has veto power.
Sono deluso, ma il presidente ha il potere di veto, quindi alla fine non cambierà nulla. È soltanto uno spreco di tempo.
I think this is a fruitless exercise and a pointless one, and I'm disappointed.
Uno schiaffo più simbolico che altro, quindi, ma rivelatore delle prime crepe che si aprono nel fronte repubblicano. E questo con all'orizzonte le elezioni di midterm di novembre. Dal canto suo Donald Trump non ha perso tempo per castigare i sei traditori. Chiunque ha votato contro i dazi la pagherà alle elezioni e sarà sfidato nelle primarie del partito, ha minacciato Trump sul suo social media Truth. La legalità dei dazi di Trump non viene però messa in discussione soltanto dal Congresso. Entro fine febbraio, infatti, attesa al riguardo anche la sentenza della Corte Suprema.
La polizia canadese ha identificato l'autrice della sparatoria in una scuola della Columbia Britannica. Si tratta di una ragazza di 18 anni, residente nella stessa cittadina di Tumbler Ridge e già conosciuta alla polizia per disturbi mentali. Tra le nove vittime della strage figurano anche la madre e il fratellastro, che si trovavano in casa, e altre persone sono state uccise a scuola. C'è una decima vittima che è la stessa autrice della sparatoria. Le urne sono aperte da qualche ora in Bangladesh, dove si vota per eleggere 300 membri del Parlamento. Sono le prime elezioni dopo la rivolta studentesca di un anno e mezzo fa. Sentiamo da Dhaka Chiara Reid.
Tutto è calmo a Dhaka questa mattina, dove i seggi sono aperti dalle 7:30 e chiuderanno alle 4 del pomeriggio. È una giornata quasi solenne, tutte le attività economiche e i negozi restano chiusi, i taxi sono fermi, il leggendario traffico di Dhaka è scomparso. Gli aventi diritti al voto sono 127 milioni su una popolazione di 170 milioni, che la dice lunga sulla giovane età media del Bangladesh. Con il maggior partito che ha governato in maniera autocratica per gli scorsi 17 anni messo al bando, la Awami League, le due forze che si contendono il potere sono il BNP, partito laico e centrista, che ha governato due volte in passato, e gli islamici di Jamaat al-Islam, uniti agli studenti della rivoluzione. Vorrebbe essere un'alleanza del nuovo. Entrambi sono dati nei sondaggi attorno al 30%, ma molti osservano che un certo timore a dichiarare di sostenere gli islamisti potrebbe nascondere un voto più consistente a loro favore. In ogni caso, il Bangladesh volta pagina dopo la sanguinosa protesta in cui perirono un migliaio di studenti e cerca un futuro che gli permetta di guardare avanti, di portare benessere economico e stabilità. Non è un caso che l'ultimo atto del governo ad interim di Mohamed Yunus sia stato siglare un accordo commerciale con gli Stati Uniti con tariffe vantaggiose al 18%. Ora serve un governo stabile e una pace sociale che forse le urne sapranno garantire.
Il Consiglio federale ha deciso di fornire nuovi aiuti all'Ucraina, più precisamente si tratta di generatori e gruppi elettrogeni. Serviranno a far fronte alla grave crisi energetica causata dai bombardamenti russi alle infrastrutture civili. Sentiamo Emanuele Ferrari.
La richiesta di rapido sostegno per superare l'attuale crisi energetica, il governo ucraino l'aveva rivolta al presidente della Confederazione Guy Parmelin e al ministro degli esteri Ignazio Cassis in occasione del Forum Economico Mondiale di Davos. In segno di solidarietà alla popolazione confrontata con temperature molto basse, il Consiglio federale ha comunicato di aver approvato una spesa di 32 milioni di franchi per l'acquisto e il trasporto di materiale. Un pacchetto d'aiuti, coinvolte alcune aziende svizzere, che prevede la fornitura e l'installazione di 18 gruppi elettrogeni alimentati a gas naturale, con relativi e materiali di consumo e attrezzature, che consentiranno di generare da subito energia elettrica. I macchinari saranno consegnati alle società di teleriscaldamento di 4 grandi città particolarmente colpite dalla crisi energetica. Inoltre è prevista la consegna di un'ottantina di generatori diesel di varie potenze, parte dei quali sono destinati al Ministero dello Sviluppo ucraino, che li impiegherà in base alle urgenze. Altri generatori e riscaldatori mobili saranno messi a disposizione del Servizio Civile per l'aiuto in caso di catastrofe, che gestisce punti di riscaldamento mobili per la popolazione e con il quale la Svizzera collabora già da diversi anni. La prima consegna in preparazione dovrebbe essere effettuata il prima possibile. Ricordiamo che dall'inizio del conflitto la Confederazione ha stanziato 900 milioni di franchi per sostenere misure di cooperazione internazionale in Ucraina e nei paesi confinanti.
E siamo allo sport, in particolare alle Olimpiadi invernali. Ieri, lo sappiamo, giornata trionfale. Oggi Patrick Locatelli, occhio al Super G femminile.
Sì, esatto, dopo l'oro di Von Almen, il terzo per lui in questa edizione, la Svizzera proverà ad andare a podio anche nella gara femminile. Più ridotte, va detto, in questo caso le speranze di medaglia. Mallory Blount, Delia Durer, Janine Schmidt e Corinne Sutter saranno queste le rossocrociate a provare l'impresa alle 11.30. L'altra competizione in cui avremo qualche chance di medaglia sarà la 10 km a tecnica libera del fondo, nella quale una ferita Nadine Fendrich proverà a rifarsi dopo la cocente eliminazione nei quarti dello sprint. Per chiudere il calcio, quindi non parliamo più di Olimpiadi, perché la Super League non si ferma durante questo evento. Ennesimo pareggio e il terzo consecutivo, 1-1 per il Lugano, fermato a Cornaredo anche dal Servette. Bianconeri dunque agganciati al secondo posto dal San Gallo, a meno 10 dal Thun, che ospita però questa sera il Lausanne.
Grazie Patrick Locatelli, è tutto, noi ci sentiamo più tardi.